prima che schiacciandola dava l'aromatizzazione.
Sì.
Tolto pure quello.
Perché non
trovavo... Ma non lo so perché faceva male.
Perché se non ne rendevano abbastanza.
Ne rendevano abbastanza.
Bene. Riprendiamo la lettura di Paolo. Perché?
Attivare il mio il backup.
Certo. Senti. Siamo. Che ora fate?
20:54.
Ah, è giusto. Paolo di Tarso. Ha utilizzato, sapendo oppure no, questo non lo sapremo mai, uno degli strumenti retorici più potenti, e cioè fare sentire le persone importanti. Fare sentire le persone importanti è il primo passo per persuadere chiunque, ma come sappiamo bene, da sempre. Infatti al contrario, se uno fa sentire la persona una nullità, è difficile che la persuada. Mentre Paolo ha utilizzato questo sistema, e che è il fondamento dell'anima bella. Anima bella quindi del cristianesimo, perché in fondo il cristianesimo non è altro che una sorta di istituzionalizzazione dell'anima bella. Quindi questa tecnica di fare sentire importante qualcuno, Paolo la utilizza dicendo alle persone che, seguendo una certa idea, seguendo Dio, acquisteranno un potere enorme sull'altro, non in paradiso, che sia anche il paradiso, però intanto qui cosa possiamo ottenere qua? E qui possiamo ottenere l'idea di essere superiori a chiunque. In effetti l'anima bella funziona così, ed è uno dei motivi per cui ha avuto e continua a avere così tanto successo, almeno nel mondo occidentale. L'idea di muovere, come dicevamo, dal bene. Io conosco il bene, quindi questo mi autorizza a sentirmi migliore di chiunque, perché sono migliore di chiunque, perché conosco il bene. E soprattutto mi autorizza a intervenire sull'altro. Altra cosa importantissima. Perché questa evangelizzazione di cui parla Paolo, che va in giro a proclamare, e l'evangelizzazione non è che questa idea di persuadere, di convincere tutti quanti che io ho ragione, che io sì, no? L'evangelizzazione è questo, io conosco la verità e quindi questo mi autorizza, diciamo forse Marco Cristoso, quasi è un dovere da parte mia evangelizzare, cioè persuadere gli scredenti. Quindi non solo autorizza a intervenire sull'altro, ma fornisce l'idea di dovere occuparsi dell'altro, in un modo o nell'altro. Occuparsi dell'altro è sempre qualcosa che procede dall'idea di bene, più o meno consapevole, più o meno evidente. Ma se io mi occupo dell'altro è perché voglio che faccia delle cose per il suo bene. E quindi, se io so qual è il bene di Cesare, è mio dovere dirglielo. Si guardi da lei di mezzo. E questo è importante, perché non soltanto ha consentito a Paolo di avere molti seguaci, ma consente ancora oggi di fare qualunque cosa, perché se io muovo dal bene, questo bene mi autorizza a intervenire come lo decido io, ma mi autorizza a intervenire, anzi devo intervenire. Dove pensate che venga questa idea dei cosmi americani, no? Di dover intervenire ovunque. Ci sono questioni economiche, certo, ma non è questo che importa, è l'idea di essere il detentore del bene. È questo che autorizza a intervenire.
Infatti chiamano il nemico l'impero del male.
Esattamente. E gli stati che non è. Se non si avvedono, stati canaglia. Ora, questa idea, che sì, oggi è degli americani che come al solito arrivano per ultimi, ma non esisteva prima del cristianesimo. Questa idea di, la chiamano soteriologia, la dottrina della salvezza, soteros è la salvezza in greco, questa necessità di salvare l'altro, ma non per me, non sono io che voglio, io devo per Dio,
Dio che lo vuole,
Deus vult, è Dio che lo vuole, io sono soltanto strumento di Dio. Paolo dice continuamente, io sono l'umile servitore di Dio, ma solo di Dio, non di voi. Se lo sono, se apparentemente mi pongo come servitore vostro, è perché immagino che Dio lo voglia, ma sono io che mi umilio, sono io che mi sottometto, e cioè sono io che sono al di sopra di tutti voi, perché è una mia decisione sottomettermi. Tutto questo bisogna tenere conto che ha funzionato straordinariamente bene da 2000 anni. Ma che cosa funziona bene? E funziona bene l'autorizzare qualcuno a intervenire sull'altro, autorizzarlo perché lui conosce il bene, quindi deve, ma lo deve fare non per lui stesso, perché Dio lo vuole. E questo ci porta a un'altra questione interessante, cioè l'altra persona in quanto tale non importa niente a nessuno, non mai portato niente a nessuno, ma neanche all'anima bella, perché l'anima bella si occupa dell'altro perché è un dovere, perché è mosso dall'idea di bene e quindi deve convincere persuadere l'altro, no? Della bontà della sua idea. Ma non è l'altro a interessarlo particolarmente, è questa idea di dovere imporre il bene, perché così saranno tutti felici e contenti. E questo è il funzionamento dell'anima bella, cioè del cristianesimo comunitario. Ma vediamo nelle parole di Paolo, siamo a pagina 79, riga 6. Tutto questo, no, è un modello fatto per noi affinché non desideriamo il male, questa idea di Cristo, come essi i malvagi lo desiderano, e affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, al modo che sta scritto: si sedette il popolo a mangiare e a bere, poi si alzarono per divertirsi. Gli scemi.
Movida.
Movida
anche allora. Navigli di Gerusalemme.
Cerchiamo di non essere dissoluti come alcuni di loro, per cui ne caddero in un solo giorno 23.000. Hai visto?
È arrivato Netanyahu anche lì.
Eh?
È arrivato Netanyahu anche lì.
Ah, così, in un solo giorno 23.000. Non tentiamo il Signore come fecero alcuni di loro, per cui perirono ad opera dei serpenti. Non mormorate come fecero alcuni di loro, per cui perirono ad opera del distruttore. Qui ci sono ancora echi, no, del Dio ebraico, del Dio che punisce, che massacra tutti quanti. Perciò, miei amati, riga 14, fuggite l'idolatria. Parlo a persone sensate, giudicate voi ciò che dico. Ma questa è una figura retorica moltissima. Il calice della benedizione che benediciamo non è un'associazione col sangue del Cristo? E il pane che spezziamo non è un'associazione col corpo del Cristo? In quell'unico pane noi, molti, formiamo un unico corpo, perché tutti partecipiamo di quell'unico pane. Ecco, questo è un altro aspetto importante, no? Tutti i cristiani partecipano di un unico corpo, fanno parte, sono un solo corpo. Qui c'è una nota al fondo. Sì, se riesco a leggerla, perché è scritta veramente piccola. Non sono più quel talante di ebrei. Vi furono fra gli ebrei, peregrinanti nel deserto, alcuni che cedettero nella fede, adorarono il vitello d'oro, divenendo idolatri. Esodo. Altri più tardi fornicarono con le donne di Moab e sacrificarono ai loro dei. E Yahweh ne fece perire 24.000 stavolta, ha aumentato il numero. 24 più 23, quando erano 30.000. Dice il numero indicativo, poi quanti poi mormorarono contro Dio e contro Mosè furono morsi dai serpenti. Anche la grande rivolta iniziale di Israele nel deserto termina con la maledizione e il castigo divino.
Sembra quasi un contrappasso dantesco, no? Perché la lingua di serpente
è la lingua malvagia. Sì. riga 20-21, i sacrifici dei gentili sono offerti a demoni e non a Dio. Non vi voglio associati ai demoni, non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Vogliamo ingelosire il Signore? Siamo forse più forti di Lui? Quest'idea che questo Dio si ingelosisca, no? Compare ogni tanto. Come fa a ingelosirsi? Perché non lo fanno più amico? grazie di Dio,
perché hai quei concorrenti.
Ecco, riga 31. Sia che mangiate dunque o bevete o facciate altro, tutto fate a gloria di Dio. Non siate di inciampo per giudei o greci o per la comunità di Dio, come anch'io mi studio di piacere sempre a tutti, non cercando ciò che conviene a me, ma ai più, al fine di salvarli. Cioè non per loro, no? Perché sono persone da bene, no, al fine, e questo è il mio fine, salvare l'altro, che lo voglia o no. Ecco, e anche se non vuoi essere salvato, ti salva. Oh, allora.
Per questo cominciamo a credere.
Eh sì, per salvarle. Tu fai attento che...
salvare la loro anima.
Voi ne sappiate che il Cristo è il capo di ogni uomo, è il capo della donna e l'uomo. È il capo del Cristo e Dio. Qualunque uomo preghi o profetizzi a capo coperto fa vergogna al proprio capo. L'uomo non deve coprirsi. Qualunque donna preghi o profetizzi senza il capo velato fa vergogna al proprio capo. Del tutto identica a una donna rasata. Se infatti una donna non si vela, allora si è rasata. E se avere i capelli tagliati o rasi è turpa per una donna, allora si veli. Ecco, questi sono i consigli che da lui, detto così per curiosità, non che ci interessa, ma anche no.
Ecco, i musulmani sono ancora lì.
Sì, 83, riga 32. Il giudizio del Signore è a nostra correzione, affinché non veniamo condannati insieme al mondo. Cioè tutto è fatto sempre per la salvezza. E quindi è Dio che lo vuole. Io salvo, ma non sono io che voglio salvare loro, chissà da che cosa, no? Io sono soltanto il servo di Dio. Piove ancora sulle donne, come in tutte le assemblee dei santi. Ah, scusi, 91, riga 34. Le donne nelle vostre assemblee tacciano, poiché non è loro permesso di parlare. Stiano invece sottomesse, come dice la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, poiché è turpe per una donna parlare in assemblea.
Non conoscevo il profano.
Poi siamo a pagina 99 alla fine. Se qualcuno non ama il Signore sia maledetto. Poi c'è Maran Atat, deve essere un'imprecazione
aramaico.
Ecco, in aramaico. No? Se qualcuno non ama il Signore sia maledetto. Quindi non sembra una libera scelta. Riga 22. È Dio che ci rende salvi, noi con voi in Cristo. Egli ci ha uniti, Egli ancora ci ha segnati col suo sigillo e ci ha dato nei cuori il pegno del suo spirito. Insiste moltissimo Paolo nel sottolineare questo aspetto, cioè dei cristiani, dei fedeli, no? Come un corpo unico, unito. Ecco,
qui è un corpo unico che va oltre l'idea di popolo.
Ah sì, certo.
Israele per esempio era unito, un corpo unito, ma era un popolo.
No,
non era un popolo.
si, si uniscono e diventano il corpo di Cristo praticamente. 111, 4, riga 4. Tanta fiducia riponiamo in Dio per mezzo del Cristo, non che da noi soli siamo adeguati a considerare alcunché come proveniente da noi. Tutto ciò non proviene da noi, dice. È un'adeguatezza che ci viene da Dio, il quale ci rese anche adeguati al servizio di una nuova alleanza, non di lettera, ma di spirito, poiché la lettera uccide, spirito vivifica. No? La lettera uccide, la parola uccide, la parola muta, cambia, diviene continuamente. Lo spirito, l'uno, invece, è immutabile, e lui vivifica dalla vita. La parola, quindi l'argomentazione, infatti tutte le tantissime cose, volte abbiamo visto, no? Come si scaglia, ma lo farà ancora contro i saggi, i sapienti, i filosofi, cioè tutti coloro che utilizzano il pensiero anziché la fede. Mm. 113, 12, avendo una tale speranza della gloria eccetera, noi usiamo grande franchezza, a differenza di Mosè, che poneva un velame sul suo volto affinché i figli di Israele non fissassero con gli occhi la fine di ciò che era destinato a dissolversi, cioè il suo corpo. Ma il loro intendimento si irrigidì. Sino ad oggi, infatti, quello stesso velo permane sulla loro lettura dell'antico patto, poiché non hanno la rivelazione che in Cristo il velo si dissolve. Cristo è colui che dissolve il velo, il famoso velo. Invece, quando però si rivolgerà verso il Signore, il velame si solleverà. Il Signore è lo Spirito, e dove lo Spirito del Signore è libertà. E tutti noi che col volto non velato miriamo e riverberiamo la gloria del Signore siamo trasfigurati nella stessa immagine di gloria in gloria, come dallo Spirito del Signore. Cioè, con Gesù Cristo non c'è più il velo. No? Perché in fondo il velo è quello che nasconde la verità. E lui toglie la verità, toglie, sì, toglie il velo, perché è lui la verità.
Infatti è la rivelazione, no? Si dice il cristianesimo
è la rivelazione. Esatto. Riga 21. Colui che non conobbe peccato, egli lo fece peccato per noi, no? Dio che ha fatto, che ha sacrificato Gesù Cristo, affinché in lui diventassimo giustizia di Dio. L'anima bella, quando interviene sull'altro, interviene come se fosse la giustizia di Dio. Giustizia di Dio. È questo che lo autorizza, anzi che lo obbliga a intervenire sull'altro, a impedire quindi che l'altro faccia quello che gli pare. Ecco, e poco dopo la riga 3 dice: non mettiamo in ciampi a nessuno affinché il nostro servizio non venga criticato, al contrario, presentiamoci in tutto come servitori di Dio, nella grande sopportazione, nell'afflizione, nella costrizione, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei turbamenti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. nella purezza, nella scienza, nella generosità, nella benevolenza, in Spirito Santo, in amore, schiettezza, eccetera, eccetera. Ma in potenza di Dio, mediante le armi di attacco e difesa della giustizia, attraverso gloria e disprezzo, cattiva e buona fama, come travianti oppure veritieri, come ignorati eppure ben noti, come morenti ed eccoci vivi, come corretti e non fatti morire, come rattristati ma sempre allegri, come poveri che però arricchiscono molti, come possessori di nulla e detentori di tutto. Ecco che cosa offre Paolo. Devi dare tutto a Dio, ma tutto cosa? Cioè tutto il bagaglio di conoscenze, di modi di pensare, no? Devi sbarazzarti di tutto, darlo a Dio, e Dio in cambio ti consegna la possibilità di esercitare la giustizia divina sulle genti.
Sottometterti per sopra.
Bravo.
Sottomettere,
esattamente. Sì, che è una delle armi di seduzione, più note da molti migliaia di anni. Ancora qui, 121 riga 7. Però come tutto sovrabbonda in voi, fede, parola, conoscenza, ogni sollecitudine, amore vostro per noi, così anche abbondi in voi questa grazia. Non lo dico come un ordine, ma per sollecitudine verso gli altri e per valutare la schiettezza del vostro amore. Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, come per voi si fece povero, lui ricco, per arricchirvi della sua povertà. Vi trasmetto con questo un'opinione, infatti, ciò vi conviene, essendo stati voi i primi lo scorso anno, non solo nell'operare, ma anche nel volere. Compite ora l'opera. Qual era il vostro anelito a volerla? Così anche sia a compierla con quanto possedete. Quando c'è questo anelito, è ben accetto per ciò che possiede. Non per ciò che non possiede, non per sollievo degli altri e afflizione vostra, ma per parità la vostra abbondanza al momento presente serva alla loro privazione, affinché anche la loro abbondanza serva alla vostra privazione e si stabilisca una parità come per Cristo. Chi aveva molto non lo moltiplicò e chi poco non lo ridusse. Questo per convincere tutti quanti a dare il loro contributo alla causa. Esatto. Sì, perché Dio lo vuole. E infatti dice a 123 riga 6, chi semina scarsamente, scarsamente poi mieterà, mentre chi semina beneficamente, in bene poi mieterà. Ognuno secondo il proponimento del cuore dia senza tristezza né costrizione. Devi farlo tutto spontaneamente, eccetera. Dio ama chi dona lietamente. No. Quindi dovete donare direttamente, e se volete lasciare poi il portafoglio di quando andate via. Ma lietamente.
Infatti lo puoi dire, può essere non lietamente.
Lietamente deve essere. Andiamo. Dunque, alla fine dice, riga 4, le armi del nostro combattimento non sono infatti carnali, ma, grazie a Dio, capaci di abbattere fortezze. Noi demoliamo i ragionamenti ed ogni alterigia che si leva contro la conoscenza di Dio. Facciamo ogni intendimento prigioniero dell'ubbidienza a Cristo. demoliamo i ragionamenti.
Quale? Come?
Vediamo. Ma non se ne parla. Demoliamo. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza, questo sì, quando la vostra obbedienza sia piena. Riga 15. Non ci vanteremo fuori misura di fatiche altrui, ma abbiamo speranza che la crescita della vostra fede ingrandisca assai più i nostri limiti, così da trasmettere l'Evangelo ancora al di là di voi, senza dover vantarci di quanto altri hanno preparato nei propri limiti. Chi si vanta? Si vanti nel Signore. Non infatti chi si raccomanda da sé che ha provato, ma chi è raccomandato dal Signore. Cioè è sempre, no? Tutto ciò che si fa è sempre dettato da Dio. Non c'è nulla, no, che la persona faccia di sua volontà, se non dare il volto. Ma lietamente.
Ricordate, che chi vuole essere lieto sia, che sia voluto da Dio, tutto è permesso.
Certo.
A differenza di quello che diceva Dostoevskij, no?
Cosa c'era Dostoevskij?
Che morto Dio tutto per me.
Ah! Ma qui stava nascendo ancora, se ne vuoi. 125 riga 6 a fondo. Se anche parlo da uomo comune, non è comune la mia scienza. Ogni tanto affiora, no? Un qualche cosa, e poi dice che sempre ve l'abbiamo manifestato in tutto, no? Parlo da uomo umile, ma non lo sono, badate bene, sta dicendo. Esatto.
Aspetta quanto posso.
127, riga 30, se bisogna vantarsi è della mia debolezza che mi vanterò. Dio, il Padre del Signore Gesù, benedetto nei secoli, sa che non mento. E vaglielo a chiedere. È della sua debolezza che si vanta. Ma si vanta con chi? Con le altre persone? Certo che no. Dio. Guarda come sono, come mi umilio. Guarda come sono bravo. Poi qua ci sono le bellissime illustrazioni, che però non leggiamo perché le... Ah no. Ecco qua, dice 129 all'inizio, bisogna vantarsi. È inutile. Ma verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. So di un uomo di Cristo, e parla di sé, guarda un po'. 14 anni fa fu nel corpo, non lo so, oppure fuori dal corpo, non lo so. Dio lo sa. Il quale venne rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, che è sempre lui, fosse nel corpo senza... Viene rapito nel paradiso e udì parole indicibili che è proibito a un uomo dire. Di quest'uomo mi vanterò, ma non mi vanterò di me stesso se non delle mie debolezze. Se infatti volessi vantarmi non sarei insensato, poiché direi la verità se volessi vantarmi, ma non lo voglio, perché sono umile e modesto. Ma se lo volessi, e Dio mi è testimone,
fulminerebbe. Fatemi arrabbiare, perché se no...
Esatto.
Non conoscete.
No. Poi andiamo ai Galati. Questi qua erano i Corinti, avevamo detto.
Sì.
I Galati. galassi, quelli che abitavano nella galassia, provincia romana dal 25 all'anticristo, una provincia romana, non è tanto.
E Turchia?
Sì?
Sì, c'era anche la struttura, il Galata Morente, sì. Il territorio è sempre della Penisola Anatolica.
Qui mi sembra che sia
Galata, ma c'è anche la Penisola.
Ci sia un granché, perché
ma erano celti, cioè il nome è dato da tribù celtiche, c'è ancora la squadra del quartiere di Galata, Galatasaray.
Galatasaray?
Però ormai erano ellenizzati.
Il capitolo 6. Fratelli, quando anche un uomo fosse sorpreso in fallo, voi che siete spirituali, ricostituitelo. Raddrizzatelo, insomma. Con mitezza di spirito, osserva te stesso, perché potresti essere messo anche tu alla prova. Portate il carico gli uni degli altri, e così compite la legge del Cristo. E non per alleviare l'altro, ma per fare la legge di Cristo, per fare la volontà di Cristo. È sempre questo l'obiettivo. L'altro non importa nulla a nessuno. L'altro è solo il pretesto per mettere in atto la volontà di Cristo. Se infatti qualcuno ritiene di essere qualcosa, mentre non è nulla, si inganna. Invece ciascuno valuti la propria opera, e allora avrà vanto solo di se stesso e non di altri. Passiamo agli Efesini. Qui scarseggiano le cose di qualche interesse, no? Ah, qui ce l'ha su col prepuzio, che insistono molto qua sul prepuzio,
la circoncisione.
Sì, i circoncisi e l'incirconcisi insistono molto sul membro maschile, hanno una particolarissima attenzione. Allora, 163 dice: ecco, all'inizio dice: ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, Padre della gloria, degli spiriti di sapienza e di rivelazione, con cui conoscerlo, si illuminino gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi chiama, di quale ricchezza e gloria vi fa suoi eredi tra i santi, e qual è la smisurata grandezza della sua potenza verso noi che crediamo. È questo che cosa che Paolo proponeva a tutti quanti: una smisurata potenza. Se seguite il Cristo avrete questa smisurata potenza che nessuno può combattere, nessuno potrà infatti mai giudicarvi, perché voi parlate a nome di Cristo, a nome di Dio. Cosa sia questo Dio?
Cosa sia?
Questo Dio è irrilevante. Rigo 11. Ricordatevi dunque che un tempo eravate i gentili nella carne, definiti col prepuzio, da coloro che si definiscono la circoncisione, eseguita nella carne manualmente. In quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla nazione di Israele ed estranei ai patti della promessa, privi di speranza, senza un Dio al mondo. Adesso invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini per il sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, ha fatto dei due uno, ha abbattuto la parete dello sbarramento, l'inimicizia nella sua carne ha dissolto la legge dei comandamenti con i loro decreti. potremmo dire che finalmente, no, quello che sta dicendo Paolo, che finalmente il Cristo ha eliminato i morti. Si è sbarazzati finalmente dei morti, a vantaggio dell'uno. Unico è questo uno, unico è rappresentato in terra dalla Chiesa, dall'Ecclesia, dal corpo di Cristo, che la Chiesa è il corpo di Cristo, per i cristiani. A me, 165 riga 7, 8, 3. A me, il minore del minimo di tutti i santi, fu data la grazia di annunciare alle genti l'indecifrabile ricchezza del Cristo e di illuminare tutti sull'amministrazione del mistero nascosto dai secoli in Dio creatore di tutto. No? Io che sono il minimo di tutti, no? Ho avuto questo ufficio, che è più grande che si possa immaginare, ma io che sono il più umile di tutti, nonostante la mia scienza sia,
ma la tua evangelizzazione, no? La parte di Paolo,
sì.
Tu che cosa ti basa per un dai evangeli di Matteo?
Sì. Certo. Gli Atti degli Apostoli, sì,
su cui studiavo.
Quelli e il Vecchio Testamento, naturalmente, lì. Quello c'è già. Vi esorto dunque, capitolo 4. Io, il prigioniero nel Signore, di procedere in modo degno della chiamata con cui foste chiamati, in tutta umiltà e mitezza, con generosità e sopportazione amorevole gli uni agli altri. Uno è il corpo e uno lo spirito, come pure ha un'unica speranza di acchiamati la vostra chiamata. Uno è il Signore, una la fede, una l'immersione nell'acqua, sarebbe il battesimo. Ecco, vedete qua ancora, dice 167, riga 17 al fondo, questo dico, e ve ne scongiuro nel Signore, non procedete più come procedono i gentili nella futilità del loro intelletto, ottenebrati nel pensiero, esclusi dalla vita divina per l'ignoranza esistente in loro e per la rigidezza dei loro cuori. Questo ricorre continuamente in fondo è l'invito, no, che fa lui ai suoi adepti a non pensare, a non porsi domande, a non interrogarsi. No. 169, capitolo 5. Siate dunque imitatori di Dio quali suoi figli amati, procedete nell'amore come anche il Cristo vi amò e si consegnò per noi vittima offerta a Dio in odore profumato. Dissolutezza, impurità di ogni genere, ingordigia, non figurino nel vostro linguaggio come conviene ai santi, e così fortitudine, eccetera. Sapete bene che i dissoluti, gli impuri, gli ingordi, tutti i idolatri non hanno eredità nel regno di Cristo di Dio. Nessuno vi inganni con discorsi vuoti, perché di lì proviene l'ira di Dio contro i figli della disobbedienza. Se uno comincia a parlare, a dire delle cose, a interrogarsi, a porre delle questioni, ecco che si scatena l'ira di Dio, letteralmente. Così.
Rispetto a Plotino, questa questione dei sentimenti di Dio, no? L'ira, la gelosia, tutte queste cose che in Plotino viene escluso.
Sì, queste cose sono ancora retaggio del Vecchio Testamento. Questo Dio così sanguigno, così passionale, che si scatena, che punisce, che ammazza 23.000, 30.000 ne fa fuori con. No? Così come ridere.
Non è troppo.
Sì,
quando adesso poi la datazione certa dei testi dell'Antico Testamento, ma le evidenze archeologiche hanno dimostrato, ma anche abbastanza recenti, a parte che il regno di Israele non era esteso, non vogliono far credere, no?
Sì.
Ma soprattutto che c'erano culti politeisti,
sì.
Culti politeisti.
Infatti abbiamo fatto risalire al VI secolo l'invenzione di Dio, ma in realtà appunto per questi motivi potrebbe essere molto più recente.
Il che significa che il Dio vetero testamentale era un Dio che doveva sconfiggere gli altri dei.
Sì.
Quindi il ruolo della sottomissione è da leggere più come una sottomissione militare, no? Perché sostanzialmente, se ho capito bene, sostanzialmente la primazia culturale in quell'area era Fenicia, e loro avevano un dio di omicidio, infatti anche Baal, il dio cartaginese. Quando gli ebrei subirono l'influenza culturale fenicia, e anche loro avevano grosso modo le stesse pratiche religiose, a un certo punto ne emerse una, cioè lo dice lo stesso, l'avete imposto, così l'archeologia si inserisce.
Sì, come si è andata esattamente
però
mai.
Anche perché appunto questi dei sono un po' come i patroni, no?
Ma sì,
tanti patroni rimasero proprio per quello.
Aspetti di supereroi, non c'erano più potere, ma erano anche loro umani con le stesse passioni, affanni, eccetera.
Se Costantino, Teodosio, tre secoli dopo dovevano risolvere beghe tra città perché le chiusure dei templi non vengono più, i pellegrini si inventano patroni.
Certo. Ecco, c'è Platone che interviene a pagina 169 riga 9: un tempo eravate tenebra, ora luce nel Signore, procedete come figli di luce, poiché il frutto della luce si trova in tutto ciò che è buono, giusto e vero, valutate ciò che è gradito al Signore, non associatevi alle opere infruttuose della tenebra, ma piuttosto confutatele, poiché ciò che fanno in segreto è turpe anche a dirsi, mentre tutto ciò che viene confutato la luce lo manifesta, poiché tutto ciò che si manifesta è luce. Perciò si dice: svegliati tu che dormi, sorgi dai morti e ti illuminerà il Cristo, con l'idea della luce. Questa è platonica, nella caverna. Si dice che bisogna trovare la luce. Solo che per i greci era diverso, perché per i greci la verità era ciò che si vede, ma quindi la luce non sente di vedere. Mentre qui no, la luce è già diventata una luce metaforica.
Anche lo sfondo c'è sempre questo punto del sole, no?
Sì, certo. Però siamo già, come dire, all'interpretazione. Poi con Filone, naturalmente, che arriva poco dopo, siamo lì. Qui ancora le donne sottomesse ai propri mariti, va bene. Le donne siano sottomesse ai filippesi, Filippi, città della Macedonia, nella pianura orientale ai piedi del Vangelo. Tanto per dire di dov'è. Come uscite qui a destra, per andate dritti,
si riesce a difendere bene quando legge queste cose qui, la cultura dell'eterno ritorno.
Ah, sì.
Quando uno dice non è cambiato nulla, è cambiato tutto, ma non è cambiato nulla.
se funziona bene il codice autoparco, vuol dire non credi, credi.
Sì, lasciare no.
Tutto deve cambiare perché non aver fatto lo stesso.
Centottantacinque, riga 12. Perciò, miei amati, come mi avete sempre ubbidito, operate con timore e tremore alla vostra salvezza, non solo in mia presenza, ma molto più ora in mia assenza. Vedi che si erano dette quando lui non c'era. Ecco. Ed io infatti che agisce in voi per il vostro volere e il vostro agire, a suo compiacimento, ed io che muove tutto quanto. Voi agite per la volontà di Dio, perché quando fate del bene non è per la persona che avete di fronte, della quale torno a dire non importa nulla, nessuno, ma per compiacere Dio, cioè per fare il bene, ma il bene solo lassù. Fate tutto senza mormorazioni e ragionamenti. Ecco. Per divenire ineccepibili e mondi da macchia, figli di Dio irreprensibili in mezzo a una generazione perversa e distorta, ove apparite come luminari nel mondo, attenti ad una parola di vita per il mio vanto nel giorno di Cristo. E lui si tira sempre in mezzo. C'è questa idea, no? Che lui comunque è sempre il centro di tutto. E lui c'è sempre. Io faccio qui, io faccio là, io sistemo qui, sistemo là, ma è sempre lui al centro di ogni cosa. Sì, c'è Dio che lo muove, però è lui che in fondo, e poi ha avuto il contatto diretto quando è salito al terzo cielo, che ha parlato direttamente con Dio e ha udito quelle parole impronunciabili, eccetera.
Soltanto del fondo mio.
Ecco, ora si pone sempre in prima istanza. 187, riga 17. Siate miei imitatori. Non dice seguite il coso di Gesù Cristo, eccetera, no? Siate i miei imitatori, cioè sono io il vostro modello. O fratelli, e osservate coloro che precedono secondo il modello che avete in me. Poiché molti, spesso ve l'ho detto e ora ve lo dico piangendo, procedono da nemici della croce di Cristo. Il loro fine è la perdizione, il loro Dio è il ventre e la loro gloria è nella turpitudine. Le loro aspirazioni sono terrene, mentre per noi la nostra cittadinanza appartiene ai cieli, da dove attendiamo il Salvatore, Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo conformandolo al suo, eccetera, eccetera. Quindi seguite me, sono io il vostro modello da seguire. Sì, c'è anche Dio, certo, però sono io, compare continuamente. Centottantanove, riga 4. Gioite nel Signore sempre, ripeto, gioite. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non preoccupatevi di nulla, e invece per tutto, con preghiere e domande e gratitudine, fate conoscere a Dio le vostre richieste, e la pace di Dio, che supera ogni intendimento, custodirà i vostri cuori, i vostri pensieri, eccetera. Riga 17. Non che io ricerchi il dono, ma ricerco la moltiplicazione del frutto sul vostro conto. Che si portava via il conto corrente. Sono stato soddisfatto in tutto e abbondantemente, sono ricolmo dopo aver ricevuto da Epafrodite i vostri invii. odore profumato, sacrificio favorevole gradito a Dio. Gli è andato i soldi, insomma.
Quelli.
Ma con Letizia?
Odore profumato, magari gli hanno mandato anche di salame.
Non precisa tutti i dettagli. E siamo ai Colossesi, Colossi, una cittadina della Bassa Frigia. Cosa dice i Colossesi? Ecco, di nuovo qui è sempre lui. Ora gioisco di soffrire per voi ciò che manca alle afflizioni di Cristo, io completo nella mia carne per il suo cuore. 199 riga 24. No? Io completo nella mia carne per il suo corpo. Io. Non sempre io. Guardate la riga 8 al fondo, che nessuno vi depredi di voi stessi mediante la filosofia, vuoto inganno della tradizione umana e degli elementi del mondo anziché di Cristo. Guardatevi da coloro che pensano, questo è il messaggio fondamentale di Paolo, guardatevi da quelli che pensano, perché sono turchi. Riga 18, ancora donne siate sottomesse ai vostri mariti come conviene al Signore, eccetera. 203, riga 18, va bene. Ecco, qui a pagina 205 c'è una noterella. Al fondo della noterella numero 8, sempre scritta in caratteri microfilm, sembra. Dunque, già il Crisostomo, nelle omelie sulla lettera ai Colossesi, ricordava l'ammonimento di Gesù ai discepoli, in Matteo, eccetera, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti e astuti come i serpenti, e semplici come le colombe. No, semplici come le colombe sarebbe la cattaccio benevolente, dopo siate astuti come i serpenti. Tessalonicesi, Tessalonica, capoluogo della Macedonia. Dice dall'inizio, la riga, che riga è questa? La 4. Dio ci ha valutati per confidarci il suo Evangelo e così parliamo, non per piacere a uomini, ma al Dio, che valuta i nostri cuori. Non ci siamo mai trattenuti in discorsi adulatori, come sapete, né in pretesti di ingordigia, Dio testimone. Non abbiamo cercato gloria dagli uomini, da voi come da altri, mentre potevamo avere un peso quale inviati di Cristo. Se solo avessimo voluto, ma non lo volemmo, non lo vollimo.
Punto.
Peccato. Fummo invece soavi in mezzo a voi come una madre che li nutre e vezzeggia i propri figli, così nel nostro attaccamento per voi giudicando bene di condividere con voi non solo l'Evangelo di Dio, ma le nostre stesse vite. Poiché siete entrati in nostro modo. Cioè, ci siamo mostrati umili, ma ci saremmo potuti mostrare più potenti. E ogni tanto gli sfugge questa cosa. mi ha già sfuggita altre due o tre volte. Sono umile e modesto, no? Anche la mia scienza è umile, però è la scienza scrutinata. Ma è così che parla l'anima bella. Seconda è Tessalonicesi, sempre in Tessalonica. Dunque, non offerta niente perché era praticamente un biglietto che aveva scritto a Mezzogiorno, a Timoteo, Qui c'è ancora un rimasuglio del Dio ebraico, quando dice all'inizio, qua del Tessalonicesi, la riga 6, la pagina non c'è perché è l'inizio proprio, la prima pagina del Tessalonicesi.
È la prima lettera o la seconda?
Sì, questa qua. Però c'è il testo greco accanto, ma l'altra è solo un biglietto che lui aveva scritto.
Mica con Paolo, Silvano e Timoteo?
Paolo, Silvano e Timoteo, la riga 5-6. Dunque, davvero è giusto da parte di Dio restituire a chi vi affligge la sua afflizione, e a voi gli afflitti sollievo insieme a noi all'atto della rivelazione del Signore Gesù dal cielo insieme agli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante, punitore di coloro che non conoscono Dio e non ubbidiscono all'Evangelo del nostro Signore. Qui compare di nuovo il Dio ebraico per castigo e castigo matti.
Come si può fare la parola?
Funziona.
Sì, ma la parola che funziona.
Perciò che 231, riga 11, Dio manda loro un traviamento capace di farli credere alla menzogna, perché siano giudicati tutti coloro che invece di credere alla verità si sono compiaciuti delle ingiustizie. Cioè gli manda apposta, no? La menzogna, in modo che ci credono per poterli punire dopo. Sarebbe?
Non particolarmente.
Il 233, la riga 11-12. Sentiamo infatti di alcuni fra voi che procedono nell'indisciplina senza lavorare e travagliando gli altri. Per costoro la nostra prescrizione ed esortazione del Signore eccetera, è di lavorare quietamente e mangiare il proprio pane, e voi fratelli non avvilitevi. Fate il bene. Se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo per lettera, segnatelo e non frequentatelo, perché si senta confuso. Non stimatelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello.
I compagni del padre.
Ecco. Ci sono altre tavole. Il famoso trittico di Holbein invece.
Holbein invece non fu anche il pittore che ritratta Enrico VIII?
Lui sì.
Per esempio anche lui è molto robusto,
sì.
Famoso.
San Paolo, decollato, San Paolo, sì. se andiamo alla qui ancora con le donne ce l'ha pagina 243 riga 11, la donna impari rimanendo quieta, totalmente sottomessa. Alla donna non permetto l'insegnamento e nemmeno il sopravvento sull'uomo, rimane invece quieta. Infatti Adamo fu poggiato per primo, Eva dopo, e non Adamo si lasciò ingannare, bensì la donna cadde nell'inganno e nella trasgressione. Sarà comunque salvata grazie alla maternità, se rimarranno assennatamente nella fede, nell'amore e nella santità. Rendete conto che sono i fondamenti del pensiero occidentale, tutte queste storie. Non ve ne rendete conto?
No, no.
Ne rendi conto?
Sono i discorsi della nonna, sono. E si sarà salvata grazie alla maternità. In effetti si sente ancora adesso parlare del fatto che una donna si realizza nella maternità.
Certo. Riga 3, capitolo 6. Se qualcuno insegna diversamente e non aderisce a parole sane, quello del Signore nostro Gesù Cristo, e all'insegnamento della devozione, è un annebbiato di mente, un ignorante, un malato di ricerche e duelli verbali, generatori di invidia, liti, calunnia, supposizioni malvagie, diatribe continue, come uomini dall'intelletto corrotto che, privati della verità, stimano la devozione una risorsa. Sì. Ecco, l'idea del malato, cioè chi non pensa come me è malato, questa è ancora oggi presente. No? Perché si dice che è malato? Perché se è malato vuol dire che non è responsabile di quello che dice, perché se fosse responsabile non potrebbe non pensare come dice, non pensi io, che penso bene, perché io so io.
Sì,
è malato, perché se fosse sano non direbbe quello che dice, non
penserebbe.
Esatto, però ci fermiamo qua. Mercoledì prossimo finiamo, se c'è ancora quella qualche interesse ancora sulle lettere agli ebrei.
Dopo cosa ascoltiamo?
Poi mercoledì successivo leggiamo il De Magistro di Agostino,
che prenderà poco
vicino, e poi dopo il De Trinitate, ed entreremo proprio nel cuore della teologia trinitaria.
E poi gli altri due
abbiamo presso di vista. Vista, poi che abbiamo messo nel
Esegio, Basilio di
Cesarea,
Esegio di Nazianzo, Esegio di Nazianzo, no, Gregorio di
Nazianzo,
Esegio, mi confondo sempre con quello di Cesarea, che era il biografo di Costantino.
Quindi su radio successione del Magistro e del Trinitate. Va bene, allora mercoledì prossimo concludiamo, abbiamo così letto un po' di cose, forse anche eccessive, ma Paolo ci ha già detto quello che a noi serviva sapere, che ha costruito l'anima bella. E sull'anima bella è stato costruito il cristianesimo, e sul cristianesimo la civiltà occidentale. Va bene.